Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Art3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1989 e più volte aggiornato. Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, di Paul Ginsborg, è una sintesi di storia contemporanea dedicata alla trasformazione dell'Italia dalla crisi. Dell'8 settembre 1943 fino agli anni 80. Il libro non si limita a ordinare governi. Elezioni e avvenimenti interpreta la costruzione della Repubblica come un processo nel quale istituzioni, partiti, economia, conflitti sociali e vita familiare si condizionano reciprocamente. Il suo asse principale è politico, in particolare il lungo predominio della Democrazia Cristiana e il ruolo delle sinistre, ma l'analisi si estende ai mutamenti del lavoro, dei consumi, della cultura e delle relazioni tra Stato e cittadini. Ginsborg combina fonti politiche e parlamentari con storia orale e analisi sociologiche, cercando di collegare le grandi decisioni pubbliche alle esperienze quotidiane. Ne risulta un affresco critico della Prima Repubblica, una democrazia nata dalla guerra e dalla resistenza, capace di crescita e modernizzazione, ma segnata da squilibri territoriali, fragilità istituzionali e violenza politica. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dall'8 settembre 1943 alla Repubblica, una nascita segnata da guerra civile e ricostruzione. Ginsborg colloca l'inizio della storia repubblicana non nel referendum istituzionale del 1946, ma nel trauma dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Questa scelta segnala che la nuova Italia non nasce da una semplice sostituzione di regime, prende forma attraverso il crollo dello Stato fascista. L'occupazione tedesca, la guerra di liberazione e la ricomposizione di autorità politiche e civili. La resistenza è quindi trattata come un momento decisivo di legittimazione democratica, ma non come un'origine unanimemente condivisa o priva di conflitti. Le differenti eredità della lotta antifascista, del cattolicesimo politico e delle forze monarchiche e conservatrici incidono sul quadro successivo. Il passaggio alla Repubblica, la Costituzione e la ricostruzione economica assumono significato proprio alla luce di questa frattura iniziale. L'attenzione alle condizioni materiali del paese, devastato dalla guerra, evita, inoltre, una lettura puramente istituzionale. La stabilità democratica doveva essere costruita in una società povera, diseguale, e ancora attraversata da profonde differenze locali. Il tema aiuta a comprendere perché le scelte del dopoguerra, dalle alleanze internazionali all'organizzazione dei partiti di massa, abbiano avuto un peso così durevole. La Repubblica emerge come il risultato di compromessi e conflitti, non come l'esito automatico della fine del fascismo. Secondo, Democrazia Cristiana e sinistre il sistema dei partiti come chiave della Prima Repubblica. Uno degli elementi centrali del volume è l'analisi del sistema politico imperniato sul predominio della Democrazia Cristiana e sulla presenza di una sinistra ampia, organizzata e durevolmente esclusa dall'alternanza di governo nazionale. Ginsborg considera i partiti non soltanto come macchine elettorali, ma come strutture capaci di rappresentare interessi, produrre identità collettive e mediare l'accesso alle risorse pubbliche. In questo quadro, la collocazione internazionale dell'Italia nella Guerra Fredda contribuisce a definire i confini della competizione interna, il conflitto tra cattolici, democratici, comunisti, socialisti e altre forze non può essere separato dalle alleanze occidentali del paese. Il lungo governo democristiano offre continuità in una fase di ricostruzione e sviluppo, ma concentra anche il problema della governabilità e della qualità dell'alternanza. Il libro mette in evidenza come il linguaggio dei programmi e delle coalizioni, conviva con reti territoriali, organizzazioni sindacali, associazioni cattoliche e forme di intermediazione tra cittadini e Stato. Questa prospettiva rende più intelligibile la distanza, spesso percepita, tra la vitalità della partecipazione politica e la rigidità degli equilibri governativi. Il lettore ricava così una chiave per interpretare la Prima Repubblica oltre la successione dei governi, un sistema stabile nelle sue posizioni, fondamentali, ma continuamente attraversato da negoziazioni, pressioni sociali e conflitti ideologici. Terzo, il miracolo economico e la modernizzazione incompleta della società italiana. La crescita del secondo dopoguerra occupa nel libro un posto che va oltre la cronaca economica. Il cosiddetto miracolo economico modifica rapidamente occupazione, mobilità geografica, consumi e aspirazioni, contribuendo a trasformare un paese ancora in larga parte agricolo in una società più industriale e urbanizzata. Ginsborg collega questi cambiamenti alla vita quotidiana l'emigrazione interna, l'espansione delle città, l'accesso ai beni durevoli e l'evoluzione dei modelli familiari diventano elementi essenziali per misurare la modernizzazione. Il punto analitico non è celebrare una crescita lineare, ma mostrarne le tensioni. Lo sviluppo non elimina automaticamente il divario tra nord e sud, né risolve le disuguaglianze di reddito, servizi e opportunità. La nuova prosperità convive con fragilità dell'intervento pubblico. Trasformazioni urbane, spesso disordinate e persistenza di strutture sociali tradizionali. Anche la famiglia, osservata come spazio di protezione e di riproduzione delle disuguaglianze. Entra nella spiegazione storica. Le scelte private sono legate ai limiti del welfare, del mercato del lavoro e delle istituzioni locali. Questa integrazione tra economia e società distingue l'impianto del volume. Permette di capire che la modernizzazione italiana non fu un processo uniforme né esclusivamente positivo, produsse maggiore benessere e nuovi diritti sociali, ma generò aspettative che le istituzioni politiche faticarono a soddisfare pienamente. Quarto, centrosinistra. 68 e conflitto del lavoro, l'irruzione di nuove domande collettive, il volume interpreta il centrosinistra. Le mobilitazioni del 1968 e le lotte operaie degli anni 70 come fasi connesse di ampliamento e insieme di tensione della democrazia italiana. L'ingresso dei socialisti nell'area di governo indica il tentativo di accompagnare la modernizzazione con riforme e una maggiore integrazione delle domande sociali. Tuttavia, il cambiamento economico e culturale rende presto più visibili i limiti di tale mediazione. Le proteste studentesche contestano gerarchie universitarie, autorità tradizionali e modelli culturali. Il conflitto operaio porta al centro salari, condizioni di lavoro, potere nei luoghi produttivi e rappresentanza sindacale. Ginsborg non riduce questi fenomeni a una parentesi generazionale o a una semplice crisi dell'ordine pubblico. Li considera espressione di gruppi sociali che chiedono una partecipazione più sostanziale ai benefici e alle decisioni della società industriale. Al tempo stesso, la pressione esercitata da tali movimenti mette alla prova partiti, sindacati e governi, chiamati a trasformare rivendicazioni diffuse in riforme praticabili. L'interesse dell'analisi sta nel mantenere insieme le due dimensioni, l'espansione di diritti e capacità di mobilitazione, da un lato, le difficoltà di risposta delle istituzioni e l'acuirsi della polarizzazione, dall'altro. Il conflitto sociale appare quindi come una componente strutturale della trasformazione italiana, non un'anomalia estranea alla sua modernizzazione. Infine, gli anni 70, il terrorismo e i limiti della capacità statale nel trattare gli anni 70. Ginsburg include il terrorismo nel più ampio quadro delle crisi politiche e sociali della Prima Repubblica. Questa impostazione è importante perché impedisce sia di isolare la violenza come fatto incomprensibile, sia di confonderla con l'insieme delle mobilitazioni democratiche e sindacali del decennio. Le organizzazioni terroristiche rappresentano una scelta minoritaria e distruttiva, che colpisce persone e istituzioni e accresce il senso di vulnerabilità pubblica. La loro presenza mette alla prova la capacità dello Stato di garantire sicurezza, condurre indagini efficaci e preservare le garanzie democratiche. Il libro inserisce tale passaggio in una fase in cui inflazione, difficoltà economiche, conflitti industriali e instabilità delle coalizioni rendono più ardua l'azione governativa. Il terrorismo non spiega da solo le tensioni del periodo, ma ne rivela drammaticamente alcuni nodi e la sfiducia nelle istituzioni, la radicalizzazione di una parte ristretta dell'attivismo e la complessità del rapporto tra apparati statali e società. L'attenzione al contesto non equivale a giustificazione. Serve piuttosto a distinguere cause, responsabilità e conseguenze. Per il lettore, questa parte offre uno strumento per evitare letture riduttive degli anni di piombo e per cogliere quanto la difesa dell'ordine democratico dipendesse anche dalla credibilità e dall'efficacia delle istituzioni repubblicane. In conclusione, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi è particolarmente indicato per studenti universitari, insegnanti, lettori interessati alla storia politica italiana e chiunque voglia disporre di una cornice solida per comprendere le origini di molti problemi della vita pubblica contemporanea. È utile anche a chi possiede già conoscenze frammentarie su resistenza, democrazia cristiana, partito comunista, boom economico, 68 e terrorismo, perché li ricolloca in una sequenza interpretativa coerente. Il beneficio principale consiste nel vedere come decisioni istituzionali, sviluppo economico e mutamenti nella vita sociale non procedano su binari separati. Le trasformazioni della famiglia, del lavoro e dei consumi influenzano le domande rivolte alla politica, mentre i limiti dei partiti e dello Stato incidono sull'esperienza concreta dei cittadini. Rispetto a manuali esclusivamente politico-istituzionali, il libro si distingue per l'ampiezza delle fonti e per l'intenzione di ricostruire il tessuto quotidiano della società italiana. Rispetto alle sintesi centrate soltanto sul costume o sull'economia, conserva però un'attenzione rigorosa agli equilibri di partito, alle coalizioni e alla collocazione internazionale dell'Italia. La sua forza risiede proprio nell'unire queste scale di osservazione senza trasformare la narrazione in una somma di capitoli indipendenti. Pur essendo un'opera nata alla fine degli anni Ottanta e dunque concentrata soprattutto sulla parabola della Prima Repubblica, resta una lettura di riferimento per capire la lunga transizione da un paese uscito distrutto dalla guerra a una democrazia industriale e prospera, ma segnata da persistenti squilibri e tensioni. Se vuoi supportare Paul Ginsburg, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo